Andiamo subito a salutare il nostro prossimo ospite, Marco Nappi. Ciao Marco.
Ciao, ciao.
Ben ritrovato, era tanto che non ti sentivo, ormai sei giustamente concentrato adesso sul tuo impegno da allenatore della Cairese. Come stanno andando le cose?
Guarda, no, beh, quando sono arrivato eravamo dentro i play-out, abbiamo fatto una striscia positiva e sono uscito, però il pericolo è sempre lì alle porte, perciò dobbiamo continuare a lavorare, non è facile, però ce la metterò tutta come ho sempre fatto per portare alla salvezza la Cairese.
Certo, la carica non ti manca e quindi insomma. Saprai come spronare i tuoi giocatori, eh?
Ah sì, guarda, è sempre un problema perché gestire 22-23 giocatori con le teste che hanno non è facile, però questo è il mio compito e cercherò di farlo nella maniera più idonea possibile e buona per poter portare fuori una società che poi è anche un'ottima società perché la priorità è la proprietà, è anche proprietaria del Novara in Serie C, perciò almeno c'è una società solida alle spalle, perciò si può lavorare bene.
Ecco Marco, quando ci siamo sentiti qualche tempo fa in un collegamento qui a Radio Firenze Viola parlavamo anche di Gudmundsson, che tu hai avuto modo di seguire abbastanza da vicino al Genoa, e adesso questo giocatore, salvo qualche raro sprazzo in cui è stato anche determinante, non riesce a ingranare ancora, non riesce ad essere un punto fermo di questa Fiorentina, non riesce a far vedere tutte le sue qualità, anzi è finito anche a volte nel mirino delle critiche per il suo atteggiamento un po' indolente. Che succede a questo giocatore al di là di tutti i problemi che ha avuto?
Vabbè, al di là dei problemi ha avuto il problema lì, vabbè, che è solo dal calcio e poi che si è sistemato, ha avuto un po' qualche problemino fisico, però le qualità del suo ragazzo non si discutono, però come ho sempre detto io tu fai una grande annata come lo ha fatto nel Genoa, poi vai in una grande piazza come Firenze e stenti un pochettino a far vedere qual è il tuo talento. Ci possono stare queste annate negative, però è un giocatore che sicuramente si riprenderà perché lo ha dimostrato non soltanto l'anno scorso ma anche in determinate partite qual è la sua forza e quali sono le sue qualità.
Tommaso Borghini,
prego. Un po' di problemi ma sul piano generale, non soltanto singolo, perciò e poi subentra anche, entri in questo circolo anche.
Abbiamo perso Marco Nappi, vediamo di recuperarlo. Certo è che Gudmundsson deve fare in fretta adesso a rimettersi in moto,
Eh sì, perché lo dicevamo ieri, mancano 14 partite, sono tutte finali da ora in poi praticamente. È un vecchio detto, ma è la verità. Se la Fiorentina vuole centrare l'Europa che conta, le avversarie, lo diceva anche Bruno Gentili, sono molto agguerrite, sì. E quindi il tempo a disposizione per gli errori è finito, i giocatori determinanti che sarebbero sulla carta determinanti devono iniziare a determinare.
Abbiamo recuperato Marco Nappi, sì. Così puoi rivolgere la tua domanda.
Sì, no, proprio restando su Gudmundsson, chiedo a Marco se secondo lui, vista l'assenza di Ken e domenica contro il Como, potrebbe giocare da falso 9, come si dice, cioè in quella posizione, diciamo, con movimenti diversi, che potrebbe anche risolvere un bel problema a Palladino che cerca i gol e senza Ken di gol non se ne fanno tanti alla Fiorentina.
Abbiamo riperso Marco Nappi? Evidentemente era una posizione un po' particolare, vediamo se adesso riusciamo a trovare il collegamento giusto con Marco Nappi. Tra l'altro ci sono anche parecchi messaggi per Nappi, ad esempio Damiano ci scrive: grande Marco, per sempre il giocoliere. Beh, insomma è chiaro che nessuno ha dimenticato la foca, no, nella partita con il Werder Brema.
Impossibile dimenticare quel gesto, insomma, passata alla storia, nella storia della Fiorentina, e non solo, perché insomma gesto così è quasi, insomma, è esclusiva direi di Marco, sì. Nappi,
ecco. Abbiamo recuperato, ci sei Marco?
Non so se aveva sentito,
sì,
la domanda.
Allora fermo lì, non ti spostare troppo.
No, questo è un problema vostro perché per me qui prende bene il telefono, perciò
va bene.
No, tranquilli.
Vai,
no, avevo fatto,
sì,
la domanda,
so se avevi sentito
sul
la domanda.
Falso 9, no. La possibilità che
può giocare da falso 9 Gudmundsson, può fare anche centravanti con le sue caratteristiche?
Ma sì, nell'esigenza può farlo, però è un giocatore che viene molto a prendere palla, lui ha bisogno di, come faceva nel Genoa, lui è più trequartista per me, ha bisogno di svariare, di venire a prendere palla anche a centrocampo per poi poi è scaricare palla e attaccare la, la profondità, perché lui è molto bravo in questo. Però fare un l'attaccante centrale con le sue caratteristiche, avendo anche due uomini addosso, marcatura un po' più stretta, e bisogna vedere come si pone lui più che altro. Però sì, può farlo assolutamente nell'emergenza, penso che sia quello più adatto a fare questo ruolo.
Leggendo un'intervista recente di Gilardino, no? Che, col quale Gudmundsson ha fatto la parte, insomma, l'anno migliore, la stagione migliore della sua carriera in Italia sicuramente, lui aveva dichiarato, Gilardino, che io ho liberato Gudmundsson da compiti eccessivamente, diciamo, tattici, per poi ottenerne il meglio, e lui deve essere libero di giocare. È questa la chiave secondo te, Marco?
Ma sì, perché io ho visto proprio con Gilardino una partita contro il Milan, e lui veniva a prendere la palla anche dal passaggio, dall'uscita da dietro, lui veniva a prendere il passaggio quasi a 10-15 metri dall'area di rigore del Genoa. Perciò lui per me è un giocatore che non deve avere il compito tattico, perché io nella mia piccola esperienza da allenatore, però poi il calcio è sempre uguale in qualsiasi categoria, però ci sono determinati giocatori che se tu gli dai dei compiti tattici loro vanno in confusione. Perciò quello che ha detto Gilardino è vero, anche perché lo ha avuto, lo ha lanciato lui e ha fatto grandi cose Gudmundsson. Per me lui deve essere libero da quei ruoli tattici che possono servire alla squadra, però poi dopo penalizzano il giocatore stesso.
Questa tendenza di Gudmundsson di prendersi il pallone vicino alla propria area di rigore ce l'ha avuta a volte anche la Fiorentina, anche nella partita con l'Inter. Certo che poi dopo ha anche sbagliato dei passaggi che potevano diventare pericolosi proprio a San Siro, vero?
Sì, alcune palle perse, insomma, ha creato occasioni per l'Inter.
Però è un giocatore che ha carattere, perché certo, se ti vai a prendere la palla anche a San Siro, te la vai a prendere, che la vuoi, e questo è da apprezzare anche. Poi è normale che l'errore c'è sempre, ci sarà sempre nel calcio. Quando vai girato anche di spalle, che ti vengano a pressare, lì devi avere veramente grandi qualità, grandi doti per poter uscire. Però e questo a dimostrazione che Gudmundsson può sicuramente crescere, anche perché è un giocatore di carattere. Perciò a volte si sbaglia, però lui è uno propositivo, è uno che vuole la palla. Perciò se ho un giocatore così in campo devo cercare di servirlo più spesso.
Ecco, ci scrive anche su Gudmundsson Roberto da Bagnarripoli. Sei mai stato a Bagnarripoli, Marco?
Sì, sicuramente sì, ma adesso non mi ricordo quando, però Firenze l'ho girato.
Dove c'è ora il Viola Park?
C'è il Viola Park a Bagnarripoli.
Sì, sono stato prima di venire a Cairo, sono stato al Viola Park. A provare un po' di amici, e poi abbiamo visto anche l'allenamento della primavera di Galloppa.
Ecco, e Roberto da Bagnarripoli ci scrive: Gudmundsson con il gioco di Paladino non c'entra nulla e non verrà riscattato, farà la fine di De Ketelaere dal Milan all'Atalanta e ce ne pentiremo. Insomma, c'è questo rischio?
Ma guarda, posso dirti una cosa: hai visto anche un giocatore che al Milan non ha fatto bene, adesso sta facendo grandi cose all'Atalanta. Per me il grande giocatore fa bene in qualsiasi squadra. Il giocatore che sì è un ottimo giocatore, però poi alla fine deve trovare l'allenatore giusto, l'ambiente giusto e la squadra che gioca per lui. Perciò non ci può dire assolutamente. Ma anche quando giocavo io c'erano giocatori che facevano 15 gol l'anno prima, poi l'anno dopo non facevano neanche un gol, uno o due. Dipende tutto dall'ambiente, dipende tutto dall'allenatore, purtroppo, per quello che dico io, adesso i calciatori hanno meno personalità.
Sì.
Perciò tanti giocatori fanno fatica, perché hanno meno personalità, perciò non sanno affrontare le difficoltà. Al limite vanno anche in un momento di crisi e non riescono più ad uscire.
E mancano anche probabilmente all'interno dei gruppi delle vere e proprie guide, dei leader, come c'erano, no?
Guarda,
quando giocavi tu.
Ti posso dire una cosa, quello che ho detto io ultimamente anche ai miei ragazzi, anche nel mio spogliatoio, manca quel giocatore di personalità. Sapete chi è che manca nel calcio? Giocatori come Carlos.
Come Carlos Dunga, lo stavo per dire.
Come
sì,
Dunga,
sì,
che a me una volta in campo contro il Torino mi ha detto: se non mi ritai la palla una volta ti prendo a bastonare. E io a seconda, io lo andavo a cercare anche se non lo vedevo. lo andavo a cercare. Ma no, mancano questi giocatori. Non è quando uno fa l'esempio, prende sempre l'esempio di quel calcio dove io sono stato fortunato a giocare, mancano questi giocatori in queste squadre. Assolutamente, perché Dunga e Leao, possono giocare insieme, per voi adesso no, perché Leao durava due secondi.
Oppure cambiava atteggiamento.
Oppure cambiava, ma non lo cambiano l'atteggiamento, non lo cambiano. E sì, te lo fanno cambiare loro, però devi anche essere propenso a cambiare. L'uomo, adesso io ti faccio sempre l'esempio di Leao, perché l'ho rivisto anche ieri sera. Io ho fatto uno screenshot di una palla persa, tutti che rientravano a 2000 all'ora, lui era l'ultimo uomo che camminava. Io oggi lo porterò lì al campo e gli farò vedere questa immagine. Perché parlano di Leao come un fenomeno. Io ho sempre detto che per me Leao, nella mia squadra non giocherebbe mai, per dire, allora mister di qua e di là. Ma è così, manca il leader che gli dice a Leao: vedi di svegliarti, perché altrimenti tu ti prendi anche due schiaffi poi alla fine. Perché prima era così, prima nello spogliatoio c'era il terrore di entrare dentro. Però tu, quando stavi in campo, davi 3.000 all'ora, perché io con Dunga in campo, o lo stesso anche Beppe Iachini, io andavo a 2.000 all'ora, andavo. Perché? Perché sapevo che avevo della gente dietro che mi sosteneva in primis, però mi stimolava anche. E per me questo è quello che manca a questo calcio, manca questo. Manca.
Sì, ma io sono perfettamente d'accordo con te.
E questo discorso, Marco, vale anche per Nicolò Zaniolo, che deve avere lo stimolo e l'allenatore giusto che sappia esaltarne qualità che lo da sappia tempo anche pungolare, non sì, vediamo sì, più.
Certo. Guarda, è l'allenatore giusto, però ho capito, ma tutte le squadre che ha girato Zaniolo è possibile che non ha mai trovato l'allenatore giusto? Io dentro di me a volte mi faccio questa domanda: è possibile che con Nappi non vai, con Marucci non vai e che con quell'altro non vai, ma se non sei andato con Gasperini, allora con chi devi andare? Con Palladino? Vediamo se Palladino diventa veramente l'allenatore per Zaniolo, ma io me lo auguro, perché lui come giocatore non si discute assolutamente, le qualità che ha Zaniolo può vincere la partita da solo, e questo non esagero, perché ha grandissime qualità. Vediamo se Palladino diventa veramente l'allenatore per Zaniolo, ma io me lo auguro per la Fiorentina più che altro.
Senti, nel frattempo ci sono tanti messaggi che ovviamente fanno riferimento al tuo passato alla Fiorentina, la foca di Nappi a Brema, chi se la scorda,
no,
più
un mito
intramontabile.
No, io mi sono visto, l'altro giorno giravo, ho visto Eurosport, sì. Final Cup, bellissima, la telecronaca in inglese, quando diceva Nappi, ma in inglese è bellissimo. Mi sono visto la finale che abbiamo fatto a Torino, e ripeto che se il primo tempo finiva 4-1 per noi, non dovevano dire niente assolutamente, perché abbiamo fatto veramente una grande partita. Perciò tu pensa che cosa mi vado a vedere io dopo, sono passati 30 e passa anni, io ancora mi vado a caricare, soprattutto anche perché ho perso una partita domenica incredibile io, allora ero un po' giù, demoralizzato,
certo, e ti tiri sul morale rivedendoti e rivedendo certi gesti.
Ma guarda che è importante, perché a volte gente dice non si vive dei ricordi, ma chi l'ha detto? I ricordi sono, non vive di ricordi chi non ce le ha, i ricordi. Io ne ho tanti, perciò mi carico con quelli che ho. Perciò,
tra l'altro guarda, ci scrive anche Simone: il gesto della foca l'ho visto fare solo a lui, unico Nippo Nappi, ci rimasi male quando andò via, ma poi per prendere l'Acatus, inspiegabile.
No, vabbè, io ho giocato con l'Acatus l'anno dopo con Lazzaroni, poi sì, non mi hanno riconfermato dopo quell'anno. E pensa che io pur di avevo talmente tanta paura di rimanere senza squadra che sono tornato in Serie B con l'Udinese, che poi ho vinto anche il campionato, che c'era Balbo, Sensini, sì. C'erano giocatori importantissimi, perciò l'ho sempre detto, per me il calcio era passione, non c'era nient'altro oltre la passione.
Caro Tommaso Borghini, poi Marco Nappi è anche un ex del Como, un doppio ex, ha giocato anche nel Como a fine carriera.
E infatti,
ho vinto il campionato, dalla via là siamo andati quell'anno. E il Como è una squadra, a me piace tantissimo vedere giocare il Como. So che il Como sta lì, sta rischiando di retrocedere, però la mentalità che ha questo allenatore, la mentalità che hanno i ragazzi di giocare a calcio è bello, però purtroppo nel calcio conta soprattutto il risultato, e a volte vai a parlare del Como come la squadra che sta per retrocedere, però non vede la squadra che gioca a calcio, una squadra che è sempre propositiva, è una squadra che ha sempre messo in difficoltà anche le grandi squadre, come la Juventus, come il Milan, e ha perso la partita, però è una squadra da temere.
Sì. E certo, è un Como molto diverso rispetto a quello che, insomma, in cui giocavi te e in cui, a cui siamo abituati noi, cioè a prospettiva, a una proprietà dietro estremamente forte. Quindi, insomma, dovesse, ecco, salvarsi quest'anno, è presumibile che poi piano piano si possa costruire un Como che non abbiamo mai visto in Serie A.
Vabbè, la potenza della società dice tutto, però adesso il problema è mantenere la categoria.
Certo.
Mantenere la categoria e poi se un allenatore è d'accordo con la società e ha un progetto davanti, adesso per loro non devono neanche vedere la retrocessione, perché il progetto va avanti e può essere che il primo anno ti possa penalizzare tantissimo, perché retrocedere non è una cosa molto, molto brutta, e poi non è facile poi ritornare subito in Serie A, perché la Serie B la conosciamo tutti che campionato è. Però la programmazione è questa, ci deve essere il cambiamento, giocatori che hanno che sposano questo progetto, ha tanti giocatori giovani, però io, guarda, me lo auguro che possa arrivare alla salvezza al Como, perché è una società sana, è una società che può far divertire, e adesso nel calcio attuale ci sta bene una società così forte, perché vediamo che ci sono anche tante società che sono indebitate e tutto il resto, perciò mi auguro che Como possa veramente salvarsi.
Senti, invece la Fiorentina che obiettivo può darsi adesso che ci sono ancora a disposizione 14 partite di campionato?
È quella di arrivare in Europa, assolutamente, come ha detto anche Palladino.
Sì, ma quale Europa però? La Champions secondo te è raggiungibile?
La Champions devi rifare di nuovo un filotto come aveva fatto nel girone d'andata, se non vado errato, quei 7 vittorie consecutive,
8 vittorie, sì, sì.
Perché altrimenti diventa difficile la Champions. Però io me lo auguro con tutto il cuore, perché le potenzialità la Fiorentina le ha, e se si rimette in pista e comincia a giocare come ha giocato contro l'Inter e non come ha giocato contro il Genoa, allora lì può dire qualcosa di importante. Altrimenti l'Europa è importante, c'è l'Europa League, e penso che quello sia l'obiettivo poi alla fine della Fiorentina.
L'ultima considerazione,
sì,
con Marco Nappi.
Visto la Fiorentina ha cambiato molto, dei nuovi arrivi di gennaio, non so se quello che ti piace di più tra Fagioli, Zaniolo, Foloruscio, poi sono arrivati anche Ndour e Pablo Marì. Ce n'è uno che preferisci, che credi?
Guarda, io ti posso dire, io come ho detto prima, che se lui riesce veramente a capire cosa vuol dire fare il calciatore, per me Zaniolo ha tutte le qualità per essere un top player, ma perché a forza, io l'ho visto anche da giovane a Roma, e quando era alla Roma ha delle giocate da grande calciatore, perciò io punterei molto su di lui, e se io fossi Palladino lo coccolerei a mille per potermi far dare il 100% da questo giocatore, perché poi questi giocatori qua se si affezionano, se vedono che c'è importanza verso di loro, possono fare la differenza. Fagioli è un giocatore, un centrocampista che per me è un centrocampista normale, non ti posso dire che è un top player, però Zaniolo io punterei molto su Zaniolo, perché lui ha grandi qualità e a Firenze può trovare, insieme anche a Kane, può trovare quella spalla di reparto che possa sfruttare le sue caratteristiche.